nella nuova apparizione, tra virgolette, che Clorinda fa a Tancredi, ci sono i medesimi elementi: l'elmo sollevato, la visiera alta dell'elmo corto, quindi Tancredi la può benissimo scorgere. E notate che alta è anche la guardiera al canto quarto, che dall'alto osserva nuovamente il suo corpo. Quello che succede è quello che era già successo tanto adesso. Già non mira, credo, dice il casso, cioè la spaventosa fronte e la celle storia, innanzi, ma un uomo che il suo destino con lento passo, volgendo gli occhi come con lei sul cuore. Poscia il mobile si vede e pare un sasso. Gento tutto fuori, ma dentro muore. Solo di mirarsi a parla e di battaglia semplicemente fa che può correre di carica. Per l'ennesima volta, dunque, Tancredi vede Clorinda e rimane impietrito e nuovamente muove il mestiere con lento passo e evidente non è per la chiesa. Quello che succede, cioè, a questo punto in modo abbastanza regolare, è che l'apparizione di Clorinda e le visioni di Tancredi di Clorinda comporta che sull'asse militare, passo sull'asse etico, passo facente che viene delle nuove linee, con larghe citazioni del patrimonio dell'archisto, facendo dunque interferire un codice sentimentale con un codice etico. E se volete, per fare un passo in più, arricchendo il suo personaggio, che smette di essere una semplice figurina schierata in uno schieramento bruciato, e diventa dunque un personaggio, come si dice, come ha detto essere un importante di vita della vita, un personaggio come un altro appassionato e ha impressione di grande al suo interno. L'unico grande nuovo caratteristico che consente questo tipo di dinamica. Dunque, con il terzo del primo incontro e con il sesto di questa nuova apparizione alle spalle, i due personaggi si rincontrano, questa volta in modo vicino, nel canto di vicino, che è quello che ci andava a dire, una mezz'ora per il comune. Quello che succede nel canto di XII è che Clorinda, a sua volta, vogliosa di dimostrare il suo autore di battaglia, decide di compiere una missione notturna e di incendiare una torre di legno che serviva ai crociati per attaccare il mondo di Gerusalemme. Missione notturna molto rischiosa che fa solo con la piante, che sono due, approfittando del sonno e della notte, riescono ad raggiungere la torre crociata e a dare fuoco. Rientrano di corsa tentando di raggiungere l'entrata e tuttavia nella confusione. Il fatto che i crociati siano ovviamente accorti della missione e che dunque inizia un piccolo combattimento, nella confusione, mentre la carta riesce a nascondersi dentro il nulla, e Clorinda rimane tagliata fuori, rimane chiusa fuori dal nulla. Si ritrova dunque ad essere sostanzialmente attorniata dai crociati che la stanno inseguendo e decide di fare. Di provare una missione di debilità, cioè di confondersi tra di loro, sfruttando l'oscurità. Poi, come l'ulco caccia si imbosca, dopo occulto di sbarco e si svia, dalla confusione, dall'aura fosca, favorita e nascosa, e la si gira. Favorita dalla confusione e dall'oscurità, se ne si allontana. Solo Tancredi, la gente che lei conosca. Egli quindi si aggiunto quanto prima, vi giunse allora che essa al mondo uscite, vide e se nota e dietro a lei si mise. Nella confusione generale, mentre lei sta tentando di confondersi, più che crociato, l'unico che si accorge di un certo programma, di una presenza in un gruppo e cante. Notare, si accorge di un pagano, non sa che è quello. Che quel soltanto che lei conosca è profondamente antitetico. Tancredi la riconosce come nemico, ma non riconosce Clorinda. Ed è qui che parte tutta la dinamica drammatica che caratterizza il canto. La seconda parte. non ne mai trovarla, perché un uomo la stima, la considera un uomo, e vuole battersi con lei. E qui viene a seguire, versi 5 e 8 del capo 52, segue egli il decoro, onde a seguirla aggiunga, in cui la gente dà il suono, che la si volge in crisi. La crisi, inseguendo la tua umore di arte, della natura che si muove, e Clorinda si gira, gli dice, gli grida, con che porte che il cuore sia, risponde a Cantelli, porto guerra e morte. E a questo punto i due amanti diventano, ignari loro stessi, nemici mortali. Ora, guerra e morte alla rana, disse, io non rifiuto darla che si accetti, fermo a terra. Il punto è, ed è questa la questione essenziale di questo episodio, anche che certamente di Nato dell'identità di Clorinda. Clorinda probabilmente è consapevole. Guarda è morte alla gara, risponde con Clorinda. Io non credo l'altra si accende, fermo a terra. Non può da credere, perché non veduto dal suo nemico, cosa cavallo scende, e in bunda l'uno e l'altro il ferro acuto, e la luce lo voglio, che lì riaccende, e anzi a regolare non ha niente, e dottore gelosi e prima a terra. Tant'è che con un gesto di batteria obbligato, non ha pensato il suo nemico pietato e non ci ha cavallo. E si vanno a combattere corpo a corpo, non diversamente da due toni gelosi e furenti per la vera rabbia. Non sono amici mortali, ma completamente accecati da vita. A questo punto, diciamo, avete anche concreto una funzione che mi rispondo al tempo. Il lettore e la voce narrante sono perfettamente consapevoli di quello che sta avvenendo. Quello più lungo, probabilmente ad essere inconsapevole dell'intervenire in un corso, è Tancredi stesso. Ed è l'unico ad essere ignaro di quello che si fa in me. Il combattimento è fatto veramente veloce, non ho saltato degli locali, ma Tasso dice non c'è spazio per l'arte, non c'è nessuno spazio per l'abilità, per la scherma, si contendono puramente con la rabbia e la violenza. Non schivare, non parare, non ritirarsi, vogliono costoro. Neppure disprezza a parte, non danno colpi al pinto, ai pieni, ai scarsi, toglie l'ombra e il colore, l'uso dell'arte. Odi di spada e orribilmente voltarsi a mezzo di ferro, i piedi dormono a parte. Le spade si combatti, colpiscono a metà, perché sono così ravvicinati che non possono neanche portare colpi liberi. Il piede non si muove mai. Dal posto che ha preso, combattono anche il fermo, sempre il piede fermo e la mano sempre in moto, ne scende da riva e punta a poco. E così via. Dove il modo più si esce, più ristretta si fa la bomba e spara o grava non gioco. E non conviene più, non c'è neanche più lo spazio per usare la spada. Danzi coi pomi, la 56 e 78, si colpiscono col pomo della spada stessa. In un accesso di buio e infelloniti, crudi, cioè verso ormai un aspetto di mobilità, ormai totalmente entrati in preda alla crudeltà, alla rabbia, cozzano con gli enni insieme con gli scudi, si colpiscono con le stesse armature. E qua passo ovviamente pausa e commento della voce narrata. Tre volte il cavaliere e la donna stringe con le robuste braccia. Ed altrettanti, da quegli uomini che nasce, ella si cinge. Noti il fermo nemico e non amante. Un piega amare, la voce della tante dice, sono abbracci non amorosi, sono abbracci crudeli. Per tre volte, comunque, vediamo la mente, Tancredi stringe Clorinda, cioè quello che sembra sognato. E altrettante volte lei si libera. Tornano a ferro, si allontanano appena e ricominciano ad adoperare la spada. E l'uno e l'altro li pungono molto di acqua. L'uno e l'altro sono feriti. con molte trame, molti cuori, e stanco e annoiante, e questi e quelli alla fine pur si ritira, e dopo lungo faticare e respira, a questo punto dovete immaginare che si stacca finalmente, completamente esausto dallo scontro, e annoianti, forse appoggiati alle spalle, respirano, prendono fiato. L'un l'altro riguarda, e che il suo corpo e sangue sul pomo della spada appoggia il peso. Già nell'ultima sfera è ragionando, al primo allora in ambiente acceso, sta per sorgere lentamente la luce del papa su questo scontro che si consuma all'interno dell'oscurità, perché la linea, diciamo, l'ignoranza di quei libri che anche il passo aggiunge, quindi si è narrativa dell'oscurità generale. Però si sta facendo lentamente luce, si sta facendo lentamente luce, si farà presto lentamente luce anche nella mente di Tancredi. Vede Tancredi, maggior proprio, stando del suo amico, e vede se non tanto questo. Ne gode e superisce. Altro passaggio di momento della luce della fantasia. Una nostra folle mente, ogni aura di fortuna e storia. Anche qui in Arcadora si può dare il massimo rilievo su quel folle. La nostra fondamentale. Tancredi sta godendo della più efficacemente ferito a una trama. Che ogni anno, ogni vento di fortuna vale a innalzare. Misero che godo quanto misti pieni di rompi e di infelici di parto, gli occhi tuoi saperanno, se mi dica adesso, di quest'anno ogni sfida non ha di altro, di variare ogni goccia di sangue che è stato di ferita. Così, facendo e dominando questi sanguinosi guerrieri altri nell'arcatura antica, cessarono la porta. Ruppe il silenzio alla fine con Tancredi e disse, perché suo nome a lui l'altro scoprisse. Nostra scrittura è che questi piedi tanto valore, dove silenzio e copre, come abbiamo nascosto tutti, nascosto nella luce e nella mancanza di luce. Ma poi che sotto rea, mente, cimeni, e lode e testimoni venendo l'opera, prego, se fra rame e malloco e prego, che il tuo nome e il tuo stato a me tu scopri. A ciò che sappia, o vinto, o vincitore, chi la morte, o la vittoria, o no. Ti prego, se una preghiera è concessa da tanta violenza, che tu mi dica il tuo nome e la tua condizione, visto che combattiamo in una condizione di totale oscurità, affinché io sappia a chi devo la mia vittoria, a chi verso il mio ho avuto vittoria, o a chi devo la mia morte.
E qui il punto cruciale.
Qui, diciamo, Clorinda decide di non aprire, di non squarciare il velo che la protegge, la tiene nascosta. Allora a questo punto, in questo passaggio diventa spero chiaro quello che succedeva nel canto terzo e nel canto sesto, con Clorinda continuamente protetta da lei, dall'armatura. Qui, protetta dall'oscurità, dalla sua armatura, Clorinda dice di non rilassarsi. E risponde feroce. E il punto in cui le cose sono sospese e poi precipitano verso la tragedia. E il passo muove l'orientatore a questi passaggi. Risponde alla voce, indaga a piedi quel copperuso di non far palese. Chiedi in vano, quella che io non ho per consuetudine di esplicitare. Ma chiunque mi sia, tu innanzi a piedi, un di quei due che era accanto a uccisi. Chiunque gli sia, sappi il suo nome dei due responsabili che ha asso la torre di croce. Dichiarazione di guerra e lui. Asse di sdegno a quel parlare anche per lui. E un malpunto gli dicesti in impresa, il tuo dire di piacere di parla la barba di scortese alla mente. Qui l'anno scorso, due anni fa, nel corso che ho fatto ormai due anni fa, uno studente molto avuto mi disse, ma Clorinda parla, quindi teoricamente potrebbe essere riconosciuta come tale, vero? Infatti i revisori segnalarono la cosa al passo, quindi ci pensò neppure. Perché poi la presentazione va bene. L'effetto è quello che riscontro il tempo. se non c'è tanto non c'è più la vita da scrivere, ma ormai non c'è più neanche il vigore, perché è completamente dentro di noi a causa del vigore. Portale 64. E anche questo passaggio del passo giorno con grandissima attenzione. Ma ecco ormai l'ora appare giunta che il vivere Clorinda ha suo fine. È giunta l'ora che Clorinda, nella quale Clorinda deve passare. Spinge egli il ferro nel bersaglio di punta e anche in mezzo. Sua spada nel seno di Clorinda, che gli si immerge il ferro e il sangue avido bene. E la destra, che d'ora vago tradunta, le mammelle, stringeva tenera e lieve, l'empio in un capo freddo. E la già sempre, Murius, e il che rimane è il corpo mortale. Con questo riferimento al mammello, con questo fiotto di sangue che cala un macchio alla veste, conserva un elemento di sensualità molto evidente. E con lo spostamento sul chiaro puntiale militare di un assalto a bordo. E quello che appunto il triplice del braccio precedente si trasforma adesso in un attacco che tra il momento porta con il colpo. Seguì la vittoria e la trafitta verde, anche qui, una caduta fondamentale, trafitta verde. Minacciando in casa il re, non basta il colpo che portava, tenta di colpire e di attaccare nuovamente la legge che ormai sta crollando a terra. Ella, mentre cadeva la voce afflitta al vento, disse le parole estreme. E qui, improvvisamente, ci gli ultimi 5-10 minuti per raccontarvi l'ultima versione della storia. Ella, mentre aveva la voce scritta nel vento, disse parole estreme, le ultime parole di Dio. Parole che a lei non ho uno spirito di vita, spirito di fede, di carità, di serena, mentre di tutte le case. Virtù con Dio e il fuoco, e se la bella vita fu, la buona in modo, ancella. Il punto di morte alle mille volte. Quello che Clorinda finalmente dice a Grey è: amico, hai vinto, io ti perdono, perdona tu ancora, al corpo no, nulla vale, ormai il corpo non tiene più nulla sul punto della morte. Perdona l'arma, sì, deve riprendere il dono e battesimo a me. Clorinda, come l'inizio del canto, un passaggio che non potevamo leggere, che non potevamo neanche raccontare, ma qui all'inizio del canto è stato raccontato che lei veniva sostanzialmente da legge cristiana e che quindi aveva un antecedente, delle radici cristiane che l'avrebbero portata a militare dall'altra parte, sicuramente. Lei, magari per conto ricevuto, aveva deciso di rispettare il premio preso dal Dio e di continuare a militare in parte pagana. Giunto il momento della morte, questo nuovo spirito di benedetto direttamente del Ditta, anche quella di una reazione antica, giunto il punto di morte, sente infine questa voce che gli ha detto allo spirito nuovo, di fede, di speranza, di carità, che chiede di essere battezzato in un libro, cioè. Se non la grazia di Dio, cioè sta cercando la grazia di Dio. E guardate gli ultimi passaggi. In queste voci l'angolo risuona un non so che di flebile e soave. Nelle ultime parole pronunciate da Clorinda risuona un non so che, anche il non so che passiamo, come può essere più parte, un passaggio fondamentale, questo elemento di istinto, direi che è poeticissimo. Per cui questa flebile voce, il punto di morte, smorza ogni sdegno nel corpo di Dio, nell'anima di Dio, che abbiamo visto ancora cercare di ferire e gli occhi alla prima lingua che sforza, ancora prima di sapere, tanto che sul punto delle lacrime. Quindi, per compiere quanto lui è stato richiesto, si allontana un attimo e con un enimo va vicino a un piccolo corso d'acqua vicino per procurare la porta di battesimo. Poco quindi lontano, sempre molto caro 67, scaturino morando un piccolo rio. Entra a corso e l'enimo in piedi nel fondo e tornò mesto al grande ufficio di Dio. E tornò dolorato a questo punto, al sacramento che andava a coprire. Tremare sentì la mano, mentre la fronte non conosciuta ancora sciolse e scoprì per l'ennesima volta, anche il sole l'ennesimo aprile, per l'ultimo. E gli trema la mano ancora prima di sapere chi era. La vide, la conobbe, e restò senza e voce e morte. Quindi era già successo in pelle per l'ennesima volta. Diventa un sasso, mentre muore. Hai visto, hai conoscenza. Qui, finalmente, tante risate che ci sono. Allora, la parte conclusiva del canto vede molto rapidamente, molto simbolicamente, quello che abbiamo scritto prima, una triplice, la triplice sofferenza del Vangelo, che prima pare sostanzialmente privo di vita accanto a quell'olina, poi piange di fronte al cadavere dell'olina, quasi verso la fine del canto, infine va a visitare la tomba di Olina. E dice, mi leggo soltanto la parte conclusiva, e questo è quello che lui spera e pronuncia sulla tomba di Olina. E amando molto l'amore che ho, in cui il trigo mi accompagnerà prima di me, felice solo quando mi sia, ma più felice molto se come ferrando il corvallo per il cuore, arrosterò dentro al tuo grembo a corpo. Faccia l'anima in un incenso giorno, sia in un cenno dell'altro in un sepolcro. Ciò che il vive non è che abbia la morte, o se sarà giù luce, al terzo. La speranza, a questo punto importante, è quella di riposare in un'unica tomba, in un'unica seduttura di un problema. Ora, questo episodio, così sono due cose molto generali, anche per dare il senso. Primo passaggio, l'esito del personaggio di Tancredi, Tancredi ha questa cosa di sofferenza, di prostrazione animale, sostanzialmente per tutto il resto del poema. Nel XIX canto affronterà il duello a Gatte, quel duello che era rimasto interrotto al canto VI, e ucciderà Gatte. Ma non ritornerà mai, effettivamente, in una dimensione piena di conquista di Gerusalemme. Rimarrà la ferita amorosa segnata profondamente di lui. Secondo aspetto, a livello generale, che cosa ci dice la vicenda di un personaggio così segnato da una ferita biblica? A livello di prospetto generale del poema, tutti i personaggi, per conquistare Gerusalemme, devono conquistare a loro interno una dimensione di perfezione morale. Goffredo ce l'ha dal principio. Rinaldo la conquisterà mano a mano, superando quelle che sono i suoi errori, con la processione sul monte Oliveto. Quello che succede con questa natura sofferente di Ilva, di ferita amorosa di Tancredi, è che Tasso mostra come la passione amorosa caratterizzi la razza e come questa razza si contrapponga alla conquista di Gesù. Questa dimensione della razza sotto i santi segni illustri i suoi compagni errati. Questa dimensione della razza contro la quale Alfredo si spiega sin dal principio, vede in Tancredi uno dei principali protagonisti. La cosa significativa, l'ultimo, è che la libera molto spesso riprendono proprio la scena di Tancredi che va a tentare Clorinda al punto di morte. Allora Liberata è sì il poema di Goffredo, il capitano molto riprocco al segno con la mano, molto soffrendo, ma è allo stesso tempo anche il poema in cui un personaggio come Tancredi subisce per intero la ferita amorosa, forse senza mai uscirne, e fa parte integrale del poema. Ed è parte integrale del poema. La narrazione da sé non ce la riesce a far convivere all'interno di una cornice complessiva, dinamiche emotive, sentimentali, ideali, ideologiche, anche diverse. Con quel principio di cui parlavamo prima, come nel piccolo mondo ci sono una varietà di sé, così un poema epico, così ricco, così complesso, tutta l'intera varietà delle passioni umane deve essere